Ma il fenomeno di Genta dov'è? Dov'è il fenomeno di Genta?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Occhio alla conclusione, Kvaratskhelia! Ma come si è presentato? Come si è presentato al Maradona?
Calcia di destro, calcia di sinistro. Sa che deve dare delle soddisfazioni a un pubblico esigente come quello del Napoli.
Il Napoli ha aperto alla cessione di Kvaratskhelia, soprattutto in virtù del fatto che il Paris Saint-Germain si è fatto sotto nuovamente.
L'unico che portava la bandiera era il Sua Maestà Maradona. Higuain baciava la maglia, Cavani baciava la maglia, Pissuca ha visto delle cose, baciava la maglia. Però noi non sappiamo i giocatori come sono. I giocatori, il 90% sono tutti mercenari.
Io ho parlato di delusione mia perché in 6 mesi non sono riuscito ad incidere affinché qualcosa cambiasse. Non è che Kvara mi ha deluso o il club mi ha deluso. Io ho visto oggi dei titoli, Conte deluso di Kvara. Siamo tornati appunto a capo. Magari sono stato anche un po' presuntuoso, non ce l'ho fatta.
Ma tutto quanto, Giuda traditore, Giuda avrà avuto una ragione per fare una cosa del genere, no? A un certo punto si 30 denari, quando potevano essere, mettiamo 200-300 mila lire, 400, non lo so. Se avessi 30 denari in mano, ma come non importa, come metto a posto la famiglia.
Vabbè, proviamo a riderci sopra, ma intanto abbiamo provato a far venire un po' di magone ai napoletani che salutano Kvaratskhelia. Prima, preliminarmente, per chi avesse dormito stanotte e non avesse fatto praticamente mezzogiorno guardando il tennis, rapido riepilogo: Berrettini batte Norri in 4-7, troverà Rune, Musetti vince il derby con Arnaldi in 4-7, bravissimo Sonego che batte Wawrinka sempre in 4-7, e per premio avrà un Fonseca bravo, non che Paolo non lo sia, ma questo sembra più bravo, 18enne che ha stracciato Rublev battendolo in 3 set. Escono Cobolli e Nardi, passa Jasmin Paolini, spacca un'altra racchetta Medvedev che rischia contro il numero 418 Sam Rey. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, ma il fenomeno di Genta dov'è? Dov'è? Eccolo qua, è con noi.
È con noi, ma che noi. Lei, WhatsAppatore,
solo
eccomi
noi,
qua,
Genta,
mi chiami,
Genta,
mi chiami.
Ce l'abbiamo solo noi, Genta.
Senti, ma chi...
Come va?
Molto bene.
Avete fatto una clip, sembra ci sia stato The Curious.
No, è vivo e lotta insieme a noi, sta facendo la borsa per Parigi. Sì, borsa, sì, immagino, griffatissima, visti i soldi che andrà a prendere.
Che poi oggi è più forte il Napoli o il Paris Saint Germain?
Al Napoli, ma non c'è dubbio. Però il Napoli
lo capisco, 11, però quello stipendio
11 l'anno non glieli dà, ma nessuno glieli dà, e quindi
lì.
Ragazzi. Ma Max Gallo, ciao, ti vedo pure.
Ciao.
E sorridi. Ciao Max. Grazie di essere con noi in video e in voce. Ma scusami, poteva esserci una conclusione diversa. Ora mi dispiace per il campionato napoletano, per il campionato italiano, mi spiace per i tifosi napoletani, mi spiace perché Kvaratskhelia è un giocatore meraviglioso, diverso e elettrizzante. Ma a parte che quest'anno si è visto pochissimo nel Napoli di Conte, con cui evidentemente non si è poi preso fino in fondo. No, ragazzi, la verità sta scritta in queste cifre, no? Nelle cifre che leggiamo: 75 che prenderà il Napoli, o 70 bonus, quello che è, e un contratto a Kvaratskhelia che Napoli non avrebbe potuto fare e non avrebbe dovuto fare, perché già c'è il pregresso di Osimhen a cui il Napoli si è legato mani e piedi.
Ma allora, certamente se ne va un pezzo di cuore, perché sì, Kvaratskhelia è un pezzo di cuore dei tifosi del Napoli e di Napoli, non c'è dubbio. Poi, da un lato c'è stato l'errore del Napoli lo scorso anno, comunque il Napoli ha tenuto Kvaratskhelia per per 2 anni a uno stipendio bassissimo, sì, calcisticamente parlando. Sì. Dall'altra parte c'è uno stipendio faraonico che è il doppio di quanto il Napoli gli avrebbe dato nell'eventuale rinnovo. E poi c'è una piccola bugia che secondo me Conte ha detto, cioè Conte non si strappa i capelli, adesso lui ce li ha, non si strappa i capelli per l'addio di Kvar, altrimenti la conferenza stampa di Conte avrebbe avuto tutt'altro tenore, perché noi conosciamo Conte quando non è d'accordo con le società che cosa dice. Quindi è un'operazione che in questo momento accontenta un po' tutti.
Sì. Sì, io lo capisco, capisco perfettamente questo discorso che fai, che è corretto. No, Pier, poi Conte ha bisogno di uomini in missione.
Il nostro onore.
Come? Nulla da aggiungere, perfetto.
No, che Max l'ha detto in una maniera, non avrei saputo fare di meglio, cioè condivido al 1000%. C'è tutto questo insieme di fattori, sicuramente si poteva gestire in maniera diversa, anche se è un malcostume il fatto che un giocatore che fa una buona stagione, ottima come nel caso di Kvara, quello dello scudetto, sì, bussi subito a denari, però sicuramente si poteva e probabilmente si doveva fare uno sforzo che probabilmente avrebbe consentito al Napoli adesso di avere più forza contrattuale, di poter risparmiare dei soldi, però non è stato fatto, amen, voglio dire, non è che fosse dovuta questa cosa. L'offerta mi sembra congrua, il giocatore è un giocatore importante, ma condivido soprattutto l'ultima parte, secondo me Antonio Conte non si strappa i capelli, ora parla di capelli con Antonio Conte che è un figo pazzesco, lo vedo tutte le volte, bello, questo occhio chiaro può sembrare una battuta, insomma lui non l'ha mai nascosto, insomma da questo punto di vista ha effettuato delle migliorie, ma noi siamo con lui perché è uno strafigo sia come uomo che come allenatore. Io penso che onestamente il suo feeling con Kvara non sia un feeling totale, nel senso che, ma mica per problemi personali, assolutamente no, io penso che ci sia un tema proprio di caratteristiche tecnico-tattiche, sì, e penso che il Napoli delle ultime partite stia lanciando dei segnali. Poi
no, ma chiaro,
bisogna fare qualcosa, cioè secondo me questi soldi dovranno essere usati e diciamo l'unica stortura di tutta questa vicenda, che in fondo alla fine è abbastanza razionale perché 11 milioni il Napoli, vabbè,
ma poi piacerà quei 10 a Osimhen,
cioè l'unica stortura è che a gennaio,
lo so,
fosse successo in estate, però è vero pure che il Paris Saint Germain ha bisogno di fare delle cose e il Napoli ha colto secondo me questa opportunità. Io sono, ripeto, d'accordissimo, non mi sembra una tragedia, non sarà facile, ma immagino che il Napoli si sia già mosso, mettersi a cercare delle soluzioni alternative. La squadra ha varie aree in cui può essere migliorata e Conte secondo me lo sa benissimo, in termini proprio anche di robustezza, perché ha dei titolarissimi che sono inscalfibili, e però ogni volta che uno sta male c'è un po' un segno della croce, anche se per esempio Juan Jesus sta facendo benissimo.
Sì, ma adesso arriva anche Danilo, arriva anche Danilo.
Beh, Danilo per me è una cosa folle della Juve, io non so,
no, ma pure
non
per
è
me
possibile che la Juve in un momento come questo in cui gioca McKennie terzino, con tutto il rispetto, e
gioca McKennie, poi ne parliamo perché io non ci capisco più niente, gioca McKennie terzino e non gioca Cambiasso e adesso prendono un terzino destro quando hanno bisogno di giocatori in altri ruoli, lì mi sembra che facciano veramente delle cose complicate, un po' difficili da capire.
Posso fare una riflessione su su Conte e Thiago Motta?
Certo.
Cioè Conte è arrivato a Napoli, non dico con l'aura da bollito come Ancelotti, però c'erano molti dubbi su Conte.
Sì.
L'ultima spiaggia, aveva fallito al Tottenham. Allora voglio dire che questi allenatori della vecchia scuola, un po' con troppa facilità, secondo me oggi, soprattutto da una parte dei media, vengono considerati da rottamare.
Ma non sono più tanto di moda, Max.
Sì, però fino a qualche mese fa sì. Poi arriva Thiago Motta, che per carità ha fatto benissimo a Bologna, però diciamo la verità, ha allenato lo Spezia e il Bologna, sembra che sia arrivato, insomma, il dio del calcio a Torino. Poi dopo 5 mesi vai a vedere, Antonio Conte ha fatto un lavoro straordinario, perché Antonio Conte ha preso il Napoli in rianimazione e l'ha portata a essere una squadra di calcio prima in classifica, dove non gioca a Buongiorno, entra Juan Jesus e gioca benissimo, una squadra che mentalmente è fortissima, può fare a meno di Kvaratskhelia a gennaio. E Thiago Motta dopo 4-5 mesi, insomma, non si capisce dove vada la Juventus.
Sì, però
quindi,
Max,
secondo me c'è
un
momento di nuovismo nel calcio che secondo me va un po' temperato.
No, ma certo, ma il fatto Max, che è un semplificatore Conte, Pierluigi, Conte appartiene alla categoria di quelli
discorso,
che semplice.
Max fa un discorso che mi sta molto a cuore, che condivido, insomma, diciamo l'epoca dei social network è quella dove
chi vent'anni fa veniva considerato in certi casi come lo scemo del paese, ma non parlo ovviamente degli opinionisti, parlo delle cose che trovi, cioè trovi qualsiasi cosa sui social, e questo è un meccanismo che quindi tende a far sì che le opinioni estreme vengano virali, diventino virali proprio perché sono estreme. Ora poi nello specifico che ci sia stata una fase, diciamo, di innamoramento da parte di alcuni, ma fra l'altro io sono curioso di vederlo Thiago Motta, cioè non è che oggi mi sento di dare un giudizio negativo di Thiago Motta, secondo me ha ancora diritto al suo tempo, però sì, sono d'accordo con lui sul fatto che certi allenatori che sono dei monumenti e che hanno fatto bene anche in tempi recenti siano stati trattati da alcuni,
ma che fa cose che sono difficili da capire.
Però non mi sembra il caso di Conte, Conte secondo me è un po' l'eccezione, ed è infatti l'allenatore che volevano molti tifosi del Milan, che probabilmente volevano anche molti tifosi della Juve, che avrebbero voluto tifosi della Roma, cioè insomma secondo me Conte invece è veramente, come diciamo noi a Roma, era meglio figo del bigonzo, cioè era proprio quello che tutti volevano. E, però insomma poi Max alla percezione ovviamente dell'ambiente, magari ci sarà stato qualcuno pure lì che non andava,
no, più che altro
lì, con lui sta lì, facendo un lavoro strepitoso Conte,
ma certo, ma ci mancherebbe, no, ma il discorso che si faceva era estetico e l'abbiamo fatto anche con Max, cioè magari a Napoli c'è qualcuno che è affezionato all'idea di Spalletti o di Sarri prima, che dice ma questo vince alla Piemontese e quindi non è più la grande bellezza. Questo è l'unico discorso che si poteva fare. Quanto al resto, Conte è un grande semplificatore, io non è che avessi grandi dubbi sul tipo di stagione che avrebbe fatto a Napoli. E quanto a Kvara, insomma, ha dato poco a questa stagione, ma probabilmente pure perché insomma c'era il contratto che non veniva rinnovato, c'era questa offerta irrinunciabile del Paris Saint-Germain, credo che anche tutte queste cose abbiano influito. E poi non dimentichiamo, sullo sfondo, ricorderebbe Andrea D'Amico, c'è cioè quella sentenza della Corte di Giustizia che dice il contratto si può risolvere unilateralmente e poi insomma è una sentenza recente, non ha ancora avuto applicazione, però è una sentenza che rischia di avere un certo peso, la risoluzione unilaterale del contratto da parte del giocatore con l'autorizzazione a giocare altrove che verrebbe data immediatamente. Max?
Sì, sì, la sentenza di Arra, di cui si parla,
esatto,
pochissimo.
Si parla pochissimo, ma c'è.
Se ne parla moltissimo invece negli uffici legali dei club, perché si può stravolgere il calcio. Il Napoli è stato bravo già la scorsa estate, perché diciamo la verità, il Napoli può vendere Kvaratskhelia perché il primo sostituto ce l'ha in casa,
Neres.
Cioè il sostituto presa rapida è Neres,
E poi?
Quindi ha anche la possibilità, come ha detto Pier, di magari andare invece a curare altre aree del Napoli. L'altra bravura di Conte, insomma, perché poi si parla sempre di squadra, lui ha preso la squadra 8-11esimi dello scudetto, che adesso sono 7-11esimi, però sai, tu la squadra dello scudetto, togli Osimhen, togli Kim, togli Zielinski, togli Kvaratskhelia, e cioè se al Beatles togli John Lennon, George Harrison, Ringo Starr arriva sui giorni pari, voglio dire...
Sono tutti peggiorati,
no, tutti peggiorati. Cioè, sono tutti lievemente peggiorati, non è che sono diventati dei brocchi.
Kim più di più,
però insomma Kim, lo stesso Osimhen, ovviamente tutta la vicenda contrattuale non lo ha aiutato, sicuramente è più periferico rispetto al periodo del Napoli, non è che è andato a giocare con tutto rispetto che ho ovviamente per un grandissimo club turco, però non è che andrà a giocare titolare in una big della Premier League. E Zielinski, c'è anche un tema anagrafico se vuoi, oggi è una buona riserva dell'Inter,
certo,
insomma mi sembra che
certo.
Ma mi sembra che il Napoli, guarda, posso dirti, tolto secondo me un po' di sbornia post scudetto, nella quale forse sono stati commessi degli errori, alcuni errori di generosità secondo me da parte di De Laurentiis, il fatto di non farsi ingolosire dalle prime offerte che c'erano per Osimhen è stato un atto di generosità, alcuni errori forse anche un po' di ebbrezza, l'idea che comunque questa squadra dovesse vincere per forza e non avesse bisogno di un grande condottiero, ma tolta quella fase lì poi il Napoli è riuscito a...
certo.
Il Napoli ha preso Conte,
senti,
ragazzi, l'allenatore volevano tutti,
no,
l'ha preso,
senti,
gli
ma secondo te posso chiederti ma
gli strumenti gli ha fatto la squadra,
vi chiedo una cosa poi a te, a Max Gallo, poi lo saluto, ma adesso rinforzarsi in altri settori va bene, arriverà Danilo che risolve il contratto con la Juventus che viene praticamente regalato al Napoli, ma leggo anche altri nomi, Max, al posto di Kvaratskhelia, cioè non Neres, ok, va benissimo, Politano ovviamente è lì, ma leggo anche altri nomi piuttosto interessanti.
Sì, si parla di Garnacho tanto, Garnacho. Però Garnacho costa anche tanto, adesso si parla di Timo Werner, lui cerca, e si è parlato anche di centrocampisti italiani che fanno, sì, gol, Bellini, Frattesi, Conte cerca i gol. Cioè Conte ha bisogno di persone che segnano, anche secondo me non un'ala classica, però comunque il Napoli deve andare a rinforzare il reparto offensivo, perché è quello che cerca Conte, e cerca tutti i calciatori fatti, finiti, certo, e possibilmente con esperienza all'estero.
Certo, beh, d'altra parte Max, adesso si decide anche il campionato, cioè non è si decide il campionato, c'è un gennaio che sarà un primo indicatore, no, con tutti i confronti diretti che ci sono, e a mercato aperto, e credo che questo non faccia impazzire né Conte né tutti gli altri, c'è un primo exit poll importante in questo gennaio.
Tra l'altro domenica per la prima volta Conte a domanda non si è tirato indietro, cioè ha detto noi siamo primi, perché dobbiamo guardare al quarto posto. Ma secondo me Conte pensa allo scudetto da giugno.
Ma certo, è di apposta. Cioè non è che va in un posto per arrivare a giocarsi il quarto posto all'ultima giornata. Questo
quindi
mi sembra.
Quindi lui farà di tutto per giocarsela. E io credo che se Conte ha dato, come certamente avrà dato, l'ok alla cessione di Kvaratskhelia, Conte e il Napoli hanno in mano un calciatore gradito all'allenatore, altrimenti questa operazione non si sarebbe fatta.
Assolutamente. Max, grazie mille, come sempre. Un abbraccio.
Grazie
ciao
a voi.
Ciao Max Gallo. Dunque, arriverà qualcun altro al posto di Kvara?
Ribadisco quello che dicevamo l'altro giorno con Maurizio Giovanni, cioè una capuana Maurizio Giovanni. Cioè, una sola certezza ho, che il Napoli non verrà indebolito, perché per l'ambizione che ha Conte, ma anche per l'ambizione che ha De Laurentiis, perché poi insomma ragazzi, voglio dire, poi c'è chi sta simpatico di più, c'è chi sta simpatico di meno, si può non essere d'accordo su alcune cose. Questo è un presidente che ha preso in mano la situazione dopo gli errori dell'anno scorso, che sono stati fatti, in qualche modo ha fatto anche autocritica. E, ti ripeto, ha preso l'allenatore più forte che c'era in circolazione fra quelli che si potevano prendere, gli ha dato le chiavi, gli ha messo una squadra importante, pensa a quello che sta dando McTominay, tanto per fare un nome. E secondo me sicuramente questo è un all-in, il fatto di non avere le coppe, io penso che una piccola gioia Conte quando ha visto che la squadra non andava in conference ce l'abbia avuta,
abbia alzato
non il sopracciglio a Lancelotti, però perché onestamente qualche margine in più te lo dà se devi giocare con tutto rispetto alla conference, e poi il resto lo stanno facendo magnificamente, cioè, questa è una società che lavora bene,
no, ma non c'è dubbio, ma non abbiamo mai detto, non abbiamo neanche mai detto il contrario, neppure l'anno scorso, sottolineando gli errori che sono stati fatti. Ci fermiamo un istante e poi proviamo a chiarire un po' tutto quello che sta succedendo al mercato.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
No, non so Marigiato, siamo proprio incazzati, non va bene, mancano 10 giorni alla fine del mercato. Chi c'ha dei mal di pancia ce lo venisse a dire. Troviamo una soluzione. Qui serve ritornare quelli che eravamo prima. Abbiamo perso la nostra umiltà, abbiamo perso la nostra identità, abbiamo trovato anche di dare, diciamo, delle motivazioni a tutto questo, però basta. Si cambia regime, si cambia il nostro modo di essere, si cambia il nostro modo di pensare, la mattina si arriva, si va via la sera tardi e poi valuteremo tutte le cose da fare. Stasera c'è poco da dire. Ci scusiamo con i nostri tifosi, con il nostro presidente, è una figuraccia. E non si può perdere una partita del genere.
Daniele Pradè, amen, direbbe Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Beh, abbiamo capito, senza parafrasi, giri di parole.
Senza
la viola,
giri di parole.
La viola è appassita quasi all'improvviso e poi Pradè dice queste cose. Siamo incazzati e chi ha mal di pancia me lo dica che siamo in tempo e eccetera. eccetera.
Beh, cioè, sì, insomma, la Fiorentina è passata da aver fatto in 10 partite 9 vittorie, di cui 8 consecutive e un pareggio, e ha fatto un punto nelle ultime 5, e quindi vuol dire che qualcosa è accaduto, no, in questo lasso di tempo. Poi ovviamente ci sono state anche altre situazioni, però non può essere quello. La Fiorentina è in calo, si vede che è in calo, ma più che calo fisico, secondo me proprio di prestazioni, di rendimento. Ci sono alcuni giocatori che purtroppo non stanno facendo quello per il quale magari tutti pensavano potessero essere formidabili. Penso magari a Gudmundsson, che io reputo rimane un giocatore fortissimo per quanto mi riguarda, però sta faticando, Pongracic non sta giocando. Insomma, io credo che però ci siano anche delle responsabilità dell'allenatore, perché poi quando le cose vanno bene sono tutti bravi, giocatore e l'allenatore, quando le cose vanno male, insomma, anche l'allenatore e la squadra hanno le loro responsabilità. Poi è chiaro che il direttore sportivo deve fare anche il mercato, però è stato un po' un richiamo all'ordine generale, mi sembra.
Sì, che, ma c'è qualcuno che ha mal di pancia? Sì.
Ma io non lo so, ecco, il problema è capire a chi si riferisca, perché sinceramente, insomma,
è buttata lì nel mucchio.
Così. Ma non lo so, perché comunque, per esempio, la Fiorentina ha creduto ciecamente in Ken, e Ken insomma la sta ripagando. Gudmundsson l'hanno cercato tantissimo già nel gennaio dell'anno scorso, poi sono riusciti a prenderlo d'estate. Cioè, io non lo so, ecco, è chiaro che ci sono state anche delle problematiche fisiche, però secondo me non è tanto un discorso rivolto a un singolo. Secondo me, come dire, ragazzi, è il momento di tornare a essere la Fiorentina, perché così non va. Ecco, non so, ecco, la motivazione per la quale la Fiorentina si è spenta, questo sì.
No, sai, ti viene da dire che è fisiologico, no, Pier? Cioè che aveva vissuto sopra il suo...
Sì, però non così, eh.
Non cioè, no.
Sì, aveva vissuto sopra il suo standing, adesso però è ampiamente sotto il suo standing.
Ma certo, sotto il
5 partite, perfidamente avevo detto, con chi l'hai fatto sto punto? Con la squadra che pareggia sempre.
No, ma infatti, no, ma curioso, perché no, tra l'altro... Stasera tra l'altro mezzo regalato, quel pareggio là, mezzo tra regalato.
Tra l'altro mezzo regalato, sì. Però voglio dirti, in altri momenti chiaramente un pareggio con la Juve sarebbe stato un risultato strepitoso, in questo momento di fatto non lo è. Al fatto, io sono curiosissimo di vedere, perché in tanti dicono che adesso c'è questo trittico terribile per la Juve, però può essere in realtà per una squadra che comunque non ha mai perso, quindi una squadra che fa fatica a imporre il suo gioco e a vincere le partite contro le squadre deboli, ma che di fatto non è stata messa sotto da nessuno. Io sono curioso anche di vedere, perché magari invece può essere paradossalmente un'occasione per un rilancio.
Ascolta,
già stasera
tu non hai l'impressione che alla Juventus, cioè ti ripeto, è una situazione che faccio fatica a capire, no? Ci sono giocatori che improvvisamente non piacciono più. Danilo, ok, all'inizio non piaceva, poi è stato vado a giocare un po', poi non lo voglio più vedere neanche dipinto, rescindo il contratto. David Luiz, Cambiasso, Vlahovic, che adesso è tra mille discussioni, rinnovo, mica rinnovo. Si fa male Bremer, ti serve, mandi via Danilo e prima cosa che fai prendi un terzino destro. Io sinceramente che è Alberto Costa, sinceramente io
sono d'accordo,
hanno ragione loro, però, cioè, capisco,
lo dico poi questi giorni, dove eri questi giorni, vabbè, non voglio
in Francia
in Francia, e, però insomma è chiaro che quello che è successo quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, cioè è un mercato ad oggi che non sta funzionando, che non sta rendendo. Douglas Luiz l'anno scorso aveva fatto 6 gol a questo punto della stagione. Io non ero, non ci sono registrazioni di quest'estate, un grande fan di Douglas Luiz, nel senso che la cifra mi sembrava alta, non ero onestamente, però non pensavo che facesse soltanto 14 partite. Poi adesso l'ha schierato l'altro giorno, oggi pare che arrivare di nuovo in panchina, ovviamente ritorna anche Locatelli, che non è un dettaglio. Sono d'accordo con te, è cambiato. A me sembra francamente che non possa non essere titolare, avrà fatto gli errori lì, Lecce, per carità, però insomma voglio dire, è un giocatore che secondo me, se l'alternativa è schierare con tutto l'affetto McKennie, che per me è un buon giocatore ma non da terzino sinistro, allora, cioè, ci sono delle cose che io non capisco. La cosa di Danilo non la capisco, nel senso che secondo me tu puoi aver pure litigato con Danilo, ma se sei in questa situazione anche un po' per sfiga, perché chiaramente insomma Cabal oltre Bremer sono due infortuni, sono due infortuni traumatici, eccetera, però ecco, allora o c'hai un'alternativa subito pronta, ma ti parlo del primo gennaio, uno che viene al posto di Danilo, o se no provi
provi a ragionare.
No,
però,
vedi,
ecco,
vedi che la pensiamo allo stesso dire. Identico modo. No, non so, Cecca, se la pensa. A proposito, notizia di oggi: sì. Okafor con l'elastico.
Di Costa avete già detto, domani farà le visite mediche, un'operazione a 12 più 2 di bonus, che comunque avrà anche una dilazione di pagamento negli anni. Però questa è un'operazione già, sì, contratto fino al 2029. No, il giocatore questo è preso. Poi loro stanno spingendo forte adesso su Arauso, perché comunque hanno individuato in lui forse la prima scelta. Per quanto riguarda Antonio Silva non c'è niente da fare, perché Benfica non apre minimamente alla cessione, a maggior ragione alla cessione in prestito, quindi ora stanno aspettando di vedere se il giocatore comunque vorrebbe avere più spazio al Barcellona, e Barcellona che oggi ha ribadito che non lo vorrebbe far partire, per cui la Juventus secondo me si dovrà spingere a fare un acquisto a titolo definitivo se vuole prendere Araujo, e quindi questa secondo me potrebbe essere una svolta. E poi però ne vogliono prendere un altro, perché l'obiettivo è prendere due centrali e un esterno a destra. L'esterno l'hanno già preso e devono prendere ora un difensore centrale, più c'è l'attaccante Colomoni, che potrebbe essere Colomoni.
Mentre dicevo, notizia di oggi: Okafor con l'elastico, venduto dal Milan all'Ipsia, torna indietro perché ha bocciato le visite mediche.
Eh sì, era un prestito con diritto, quindi ritorna comunque alla base, però questo secondo me non cambia, ti dico la verità, secondo me non cambia la strategia del Milan, perché loro un attaccante lo vogliono prendere, sai, loro possono sempre far uscire Jovic, possono sempre far uscire, sì esatto, Chukwueze, quindi questo secondo me non sposta l'idea. Certo, Rashford lo vogliono e stanno facendo il possibile per cercare di prenderlo, però non è così automatico, ecco. Però ci stanno provando fortemente.
Grazie Nick, a prestissimo.
Grazie a voi, ciao
Nicolò.
Un abbraccio, ciao.
Dunque Pier, saluto anche a te, perché c'è un mio amico Turini che mi aspetta, che mi fa...
Allora, ti segnalo che sulla Perro Romano c'è la fila, stasera c'è... Vabbè, sono due grandi partite, eh?
Lo so.
Como Milan, Atalanta Juve, ancora freddo,
No, ma ce n'è anche un'altra di partita.
Porta una ragazza maglia a casa.
No, c'è anche un'altra di partita, ce n'è un'altra. Altre partite, come tu ben sai, c'è il doppio turno.
Vabbè, non dico niente. Vabbè. Stasera dovrebbe essere. Non dico niente.
Ciao,
Vico. Ci concentriamo su domani, ore 19. Vogliamo andare a Kaunas? Così. Un viaggio facile.
Io vengo. Ciao. Borsa, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ho visto Leo Torrini su Sky. Sembrava avesse visto il diavolo.
Fado, nasce um dia quando vento.
Con Sissau il sigaro l'ha già spento e l'ha già messo via. Ha fatto presto,
Non so se avete notato che potrebbe succedere che sia Milan che Juventus non andranno in Champions. Disastro totale.
Mamma mia, come siete! Primo passo falso dell'Inter e una vittoria non troppo convincente, come diceva Mourinho. Vroom, il rumore dei nemici. E come diceva Mourinho, io godo a sentire il rumore dei nemici.
Scusatemi se arrivo una settimana dopo, ma d'altra parte fuggo dalle notizie a gambe levate, però il fado oggi non me lo potevo a risparmiare, perché devo salutare il mio amico Leo Turrini. D'altra parte, chi di portoghese ferisce, di portoghese perisce. Buongiorno Turrini. Buongiorno.
Maestro Gente, sono felice di ritrovarla qui dalla coda della Pero Cormano.
Ancora.
E lei certamente vorrà sapere come mai. E
certo, come mai?
Come sono mai? In coda perché ci sono tutti i tifosi del Milan che si stanno dirigendo verso l'aeroporto. Nel senso che è stata accolta la richiesta di Ibra. Como Milan stasera si gioca a Riyadh, perché pare che questa sia la soluzione perfetta, ideale per far rendere al massimo il calcio praticato dal bravissimo Sergione Conceição.
Sì, sì,
eccoci qua.
Sì, no, ma
come sono
ma,
andate le vacanze?
No, ma molto bene, la ringrazio. Bravo, la, la ringrazio, bravo, molto bene. Bene. Ero a casa di Leclerc.
No. Carletto, sì.
Era a casa di Leclerc. Gli ho chiesto anche della copertina di Sport Week speciale PT Uomo e gli ho chiesto: ma come mai hanno messo te e non hanno messo quello che conta davvero nel mondo della moda? Hanno sbagliato pilota.
Ma sa, il baronetto lavora su altre piste al campo del fashion, è vero. Oh. Però siamo tutti qui, come ripeto sempre, in fremente attesa, perché mancano ormai pochi giorni e finalmente si paleserà Lewis Hamilton vestito di rosso, sì, il baronetto insignito di questo prestigioso titolo da sua maestà Elisabetta II.
Sì. C'è anche l'età del baronetto, attempato, sì, ormai
si confronterà con il principino di Monaco. Sì. Il baronetto e Carletto, questa promette di essere una storia, come posso dire, affascinante, no?
Sì.
Poi arriva Verstappen con la nuova Red Bull, grazie, grazie e arrivederci. È vero, come diceva Marenco quando faceva l'inviato al TG di Arbor, sì, lei non si può ricordare.
No, io me lo ricordo benissimo.
Ma lei non era ancora nato.
Ma mai ero nato. Io sono molto più anziano del baronetto di qui sopra, ma molto più anziano.
Non credo.
Ma mi parli del rumore dei nemici? Se, lei sente il rumore dei nemici?
Ma no. Io adesso, guardi, penso una cosa semplicissima, come è giusto che sia, l'Inter ha giocato quest'anno due derby in questa zona con il Milan, li ha persi
con due portoghesi diversi,
quindi,
eh.
Quindi è chiaro che un tifoso di fede nerazzurra è terrorizzato all'idea che in questa stessa stagione ce ne possono essere altri cinque di derby, perché lei dovrebbe sapere, caro Genta, anche se presiede il club
Escape from the news,
fuga dalla notizia, che a parte il ritorno di campionato il 2 febbraio,
sì,
Inter e Milan potrebbero ritrovarsi in semifinale di Coppa Italia,
sì,
che sono due derby,
sì,
e nemmeno è da escludere.
E non si giocano neanche a Riyadh. Non si giocano neanche a Riyadh.
Sì, questa è l'unica buona notizia per noi interisti.
Ma non è che il derby di campionato l'hanno giocato a Riyadh, c'era pure Fonseca.
Però noi dopo, sai come si dice, no? L'ultimo ricordo, quello che resta impresso, per cui per noi derby in questo momento significa Riyadh, capito? Vabbè, sì, ma fa niente.
Ma le presento, no, non glielo presento perché lo conosce bene, ma è un nemico, dato che oggi la circondo di nemici. Pier Augusto Stagi, c'è Stagi. Stagi, buongiorno.
Che meraviglia.
Ciao Carlo.
Ciao, ciao.
Ciao Leo.
No, io
volevo dire subito una roba a Stagi, chiedo
cosa
scusa,
Stagi?
Perché Stagi non è tenuto a saperlo. Nel nuovo Giro d'Italia c'è una tappa meravigliosa, Viareggio Castelnuovo Monti, che passa davanti alle case dove sono nati i miei genitori.
Ma dai.
Perché salgono da San Pellegrino in Alpe, poi scendono Pian della Gotti, che è nel comune di Frassinoro, dove venivano papà e mamma, e poi Montefiorino e tutto giù. Passano anche di fianco alla pietra di Bismantova. Io lancio un appello a Stagi perché quella tappa, almeno quella, venga vinta da un italiano, non so se Tiberio o Cicone.
Sì, che ci pensi Stagi.
Da, che mettiamo, tutto può, no?
Mettiamo il famosissimo, ormai il famosissimo cerchietto rosso di Rino Tomasi per i corridori e per quella tappa numero 11 di questo Giro d'Italia.
Sì, che ti piace, Pier Augusto? Si parte dalla patria di Aslani, tanto per rimanere in salsa nerazzurra.
In salsa nerazzurra, sì, si parte dalla patria di Aslani. La partenza buona, il Giro d'Italia sembra durissimo, ma così non è, a meno che i corridori non siano in grado di inventarsi qualcosa. Intanto sappiamo una cosa, no? Ieri sera hanno presentato il Giro e questa mattina è arrivata subito una bella raccomandata dalla Danimarca. Jonas Vingegaard gira alla larga, non viene al Giro, quindi è ufficiale. Vingegaard farà Tour e Vuelta e Giro d'Italia, ciao ciao. Quindi dobbiamo accontentarci di Primoz Roglic e del piccolo talento che ancora non si conosce, Juan Ayuso, che è sostanzialmente il vice Tadej Pogačar, un ragazzo spagnolo di grandissima personalità, tanto è vero che ha fatto anche i capricci, perché l'anno scorso si era un po' messo in testa che lui è anche più forte dello sloveno e non voleva assolutamente essere trattato come un gregarietto, ragazzi, sì, nonostante sia un ragazzo di 20 anni.
Un po' come Leclerc e Hamilton.
Esattamente così. E quindi gli hanno detto: senti, allora facciamo così, ti diamo la responsabilità visto che le vuoi, e quindi vai al Giro d'Italia e prova a vincerlo. Quindi questo ragazzo verrà in Italia per vincerlo il Giro d'Italia, però di grandi nomi da capogiro non ne abbiamo, se non Wout van Aert, per dirti.
Io, ma ti farò,
se
volete per vedere, farò per lui
Wout van Aert. Ecco, tu hai parlato di Albania, io ti dico che la probabile prima maglia rosa potrebbe essere proprio Wout van Aert, e io spero che sia anche la grande sorpresa di questo giro, perché è un corridore che anche a me solletica e accarezza il cuore, perché è un pazzo furioso, generoso quando meno te l'aspetti, che fa anche un po' girare quei cosiddetti, perché dici: ma cosa regali, ma cosa doni? Non si dona nulla nello sport, men che meno nel ciclismo, però lui è un corridore di grandissimo talento e ha tutto per vestire la prima maglia, per tenersi almeno la maglia, guarda, arrivo a dirti, fino alla tappa di Leo Turrino, no? Fino alla tappa numero 11, anzi forse anche il giorno dopo, visto che il giorno dopo arriviamo a Viadana. E quindi le grandi salite sono ancora lontane, però se trova la condizione potrebbe essere anche veramente un po' il personaggio alla Julian Alaphilippe, non so se ti ricorda niente.
Io mi ricordo tutto, compreso il fatto che il giro finisce a Roma perché c'è il giubileo, e il mio primo Giro d'Italia partì da Roma nel 2000 perché c'era il giubileo, quindi tutto torna, salvo il fatto che non ci sono più i corridori. Poi puoi fare il giro più bello del mondo, il Giro d'Italia probabilmente lo è, caro Leo, ma se poi mancano i pennelli.
No, ma io sono innamorato del Giro d'Italia, credo, ma come la stragrande maggioranza di noi. Ma c'è una domanda alla quale Stagi, che è un po' il nostro Virgilio negli inferi del pedale, deve rispondere. Ma dottor Stagi, mi scusi, ma quand'è che riavremo un italiano, non voglio citare Pantani o Gimondi, ma un italiano, Visentini? Io ho fatto il giro dell'86, lo vinse Roberto Visentini, no? Che saluto con grandissimo affetto, tra l'altro avevo una cosa in comune con un futuro pilota di Formula 1, perché Heinz Harald Frentzen, che era quello cui Schumi soffiò Corinna quando erano giovani, pilota Frentzen, era figlio di un becchino di Mönchengladbach, di un'azienda di onoranze funebri, e infatti si diceva che avesse imparato a correre veloce Frentzen guidando, no, queste auto che trasportavano i cadaveri verso l'ultima meta. E anche Visentini aveva in famiglia un interesse nelle pompe funebri. Allora, quand'è, chiedo a Stagi, che avremo almeno un altro Visentini, un ciclista italiano, cioè Gotti, Ivan Gotti, uno che lotti per la maglia rosa fino alla fine e magari la vinca pure, Garzelli. Cioè, voglio dire,
Nibali, a chiedere, ragazzi, troppo. Vabbè, aspetta,
Nibali
però,
un po' troppo.
Stai lì perché ho il traffico, e subito dopo, così tutti ascoltano il traffico e poi la risposta di Stagi.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Genta e Turrini, a voi Cocchi e Renato, vi fanno proprio un baffo, grandi.
Ciao, sono Costa da Bergamo. La Juve non ha mai perso? Perderà stasera.
Belle queste, a parte Cocchi e Renato, non so se tu ti ci rivedi.
Io mi rivedrei anche Enrique Gian.
Enrique Gian.
Poi se vuole,
Non è male.
Però aggiungendo anche Nibali alla lista, io vorrei sapere da Stagi perché sennò Stagi, lei è diventato ormai come un grande cronista del Washington Post di politica estera.
È vero.
Cioè lei parla di uno sport che d'italiano ha pochissimo. Allora ci dia una speranza, Stagi. Ci dica che questo
come se dipendesse da lui,
Tiberi,
come se dipendesse da Stagi.
Ci illuda.
Ci racconti
Stagi
anche delle bugie.
Posso
ragazzi, allora intanto comunque correggo, perché adesso ha dato del becchino a Roberto Visentini, è figlio e oggi titolare di un'azienda di pompe funebri.
Vai in bicicletta? Devo dirti che si è presentato. Vai in bicicletta?
In bicicletta molto poco.
Molto poco.
Lui, quando dopo la vicenda di Sappada con Roche, lui si presentò con un sacco dell'immondizia e consegnò la bicicletta tagliata a pezzi a Davide Boifà. Ha detto adesso pedali tu. Tra l'altro volevo dirti anche che nella tappa del Gavia 1988, quella della famosissima nevicata,
sì, come no, rischiarono
di morire assiderati,
bellissimo.
Lui arrivò in albergo e narrano la leggenda narra, ma è confermata da Roberto Bisentini, passò la serata a chiamare coi gettoni il patron del giro Vincenzo Toriani e ogni 10 minuti lo chiamava, il patron accorreva al telefono, rispondeva e lui dall'altro capo del telefono diceva ricordati devi morire.
scusa,
idolo assoluto. Tra l'altro girava in Ferrari, narra la leggenda.
No. Sì, no, ma fermi.
Chiamiamo
tutti.
Subito Visentini, allora, immediatamente.
No, ma io c'ero alla tappa del Gavia dell'88, perché ero inviato
anch'io,
quel giro d'Italia lì.
Era il mio primo giro d'Italia, Leo.
È tutto vero quello che sta dicendo il cronista di politica estera Stagi, cioè che Visentini arrivò semiassiderato, furibondo, proferendo degli insulti pesantissimi nei confronti di Vincenzo Toriani e poi proseguì per tutta la notte. Fu qualche cosa di epocale, però vedo che Stagi, esperto di politica estera, divaga.
E divaga?
Io ho chiesto, mi dici,
quando è
che il ciclismo
Leo.
Tornerà a essere anche politica interna?
E io ti rispondo,
Stagi,
io ti rispondo.
Ci dica qualcosa.
Quest'anno è l'anno giusto.
Ecco.
Come per la Ferrari. Ci porta sul podio, almeno sul podio. Quest'anno a Roma vedremo un ragazzo italiano, giovane, promettente, un ragazzo completo che sa andare forte a cronometro, che tiene molto bene in salita, che ha un ottimo recupero, un'ottima tenuta. Credo che quest'anno Antonio Tiberi sarà sul podio finale.
Io ringraziando Stagi voglio dire una cosa a beneficio di Genta e Stagi medesimo, perché abbiamo parlato di pompe funebri, no? Speriamo che questo Tiberi non sia come Chris Amon, che fu un pilota Ferrari, vinse anche la 24 ore di Daytona, dove Genta andrà,
dove io vado, certo.
La vettura del cavallino. Questo Chris Amon però in Formula 1 con la rossa, 13 volte al comando del Gran Premio, 3 giri dalla fine, 13 volte gli si ruppe la monoposto e non vinse mai un Gran Premio.
13 è un numero
magico. Al che Mario Andretti, grandissimo piedone, che era suo coequipier, eccetera, collega del tempo, disse: Chris Amon è così sfigato che se aprisse un'agenzia di onoranze funebri la gente smetterebbe di morire. E ora io vi lascio con questa riflessione.
No, ci lascia cosa?
Che Tiberi eguagli Visentini. Ma non negli insulti al patron, ma nella maglia rosa.
No, ma magari anche in tutto il resto, perché Visentini era un personaggio meraviglioso che tra l'altro mi corregga se sbaglio, Stagi girava in Ferrari, era un appassionato.
Girava in Ferrari, era un corridore che non correva per vivere, ma per vincere.
Sì.
E amava la bella vita, anche perché appunto la sua famiglia era una famiglia piuttosto agiata e quindi a 20 anni andava la partenza, ma lui alternava veramente la Ferrari, come ricordi giustamente tu, alla provocazione di presentarsi al via di qualche corsa, no, con il carro funebre. Quindi aveva questo pezzo, diciamo che era uno che si divertiva ed era un po' un provocatore.
Era
stato grandissimo tambour de femme, un bel ragazzo. E devo dire invece a livello sportivo un talento sin da giovanissimo, che aprì addirittura l'albo d'oro del campionato mondiale juniores, cioè il campionato mondiale juniores riservato ai ragazzini di 17-18 anni. La prima edizione la vinse Roberto Visentini.
Beh, idolo assoluto. Voglio Visentini ospite fisso di tutti i convocati con Leo Turrini e per Augusto Stagi, se loro sono d'accordo. D'altra parte quest'anno è l'anno buono, dice Stagi, per il ciclismo italiano, e a me viene subito in mente l'avvocato Montezemolo a proposito della Ferrari.
Beh, lei si ricorderà, maestro Genta, che l'unico presidente dotato di tergicristallo umano sotto forma di ciuffo, perché quando pioveva Montezemolo non apriva l'ombrello, io sono stato spesso con lui, azionava il ciuffo a mo' di tergicristallo e quindi si toglieva la pioggia. Montezemolo diceva sempre: vinceremo l'anno prossimo. E questo è quello che già si sente mormorare a Maranello. Dimentichi del fatto che siamo già approdati al 2025,
sì.
Quindi speriamo non si tratti di un rinvio al 2026, rammentando le parole di Mario Andretti su Chris Hamon.
Ma lei non sta pensando anche lei che Motta Tiago non farebbe tanta strada né nel Giro d'Italia né nel ciclismo in generale, perché il pareggio non esiste?
Ma mi pare che abbia scritto Gene Gnocchi che Tiago Motta l'unica soluzione è iscriverlo agli Open d'Australia di tennis, perché nel tennis non c'è il pareggio, essendoci il tie break. Non lo so, adesso è ancora presto, credo.
Ma che presto? Ma presto cosa? Ma come presto? Siamo a gennaio, hanno 100 punti di distacco. Stasera, se li beccano anche dall'Atalanta, sono a metà classifica, mi faccia dire.
Sono state infierendo contro un eroe del triplete.
Ho capito,
nei confronti degli eroi del triplete parto sempre, come dire, da un beneficio, capito? Come
ma beneficio
si diceva
che?
Ai tempi della chiesa.
Ma beneficio di cosa?
Ai tempi della chiesa romana, Don Abbondio, ha capito? Il Manzoni, il beneficium, no? È come quello che io do a Stagi.
Il
Stagi
beneficium
è talmente bravo che se anche parla di uno sport che in Italia è marginale, io lo seguo lo stesso con affetto, perché è un mio beneficium, ha capito?
Sì.
Questo.
No, bisogna vedere se Stagi segue con affetto Tiago Motta, dato che è juventino.
Molto juventino, e sai, ho molto rimpianto, però non vorrei essere monotono, ormai è finita quell'era, così hanno voluto, però la fanno facile, no? Se dovrebbero anche farsi un po' l'esame di coscienza anche tutti quei sapienti, quelli che vivono dalla sera alla mattina parlando di calcio, che forse non ci hanno capito niente e che forse molto banalmente Allegri, quando lui diceva che il calcio è semplice, si riferisce semplicemente al fatto che in campo vanno i giocatori e possibilmente vince se i giocatori sono buoni. Se tu invece hai dei giocatori mediocri, come quelli che ha avuto Allegri l'anno scorso e che comunque ha vinto qualcosa, perché vincere una Coppa Italia contro l'Atalanta più forte di tutti i tempi non è cosa da tutti, e Thiago Motta invece ha voluto rivoluzionare, perché quella squadra infatti gli faceva un po' ribrezzo, infatti ha voluto cambiarne 7 undicesimi. Forse a sua discolpa c'è il fatto che non ha mai avuto tutto l'organico a sua disposizione, però visto che è un giochista mi aspetterei il giuoco.
No, ma sa, lei sta facendo un discorso, lei avrà anche il beneficium di Turini, ma sta facendo un discorso sacrilego per la tifoseria bianconera, veramente sacrilego. Beh, io vi ringrazio, mi sono divertito molto. Grazie Leo, ciao Leo Turini, Pier Augusto Stagi, ci sentiamo martedì, comunque martedì prossimo con te Leo, il giorno prima della mia partenza per dove lei sa. Intanto Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, domani.